ci sono delle grandi proteste a causa dell'aumento del numero dei morti a causa del Covid, e questo è dovuto ovviamente alle difficoltà che ha incontrato il paese, come altri paesi in area mediterranea, perché molti investimenti all'epoca di Ben Ali dal settore pubblico sono passati al privato per quanto riguarda la sanità pubblica, e quindi questo è un aspetto. 200 morti in un paese di 12 milioni di abitanti, 200 morti al giorno, è un numero molto pesante, e questo è un aspetto. L'altro aspetto ovviamente è quello della povertà, perché l'indice dello sviluppo del paese è sceso dal 3% all'1%, e bisogna tener conto che il 50% dei prodotti alimentari sono importati, e l'altro problema drammatico è che la commissione del Fondo Monetario Internazionale ha ancora congelato gli aiuti che si aspettano da tempo. Che cosa significa questo? Significa che al centro del paese, là dove erano proprio esplosi i moti della rivolta nel 2011, la situazione economica non è assolutamente migliorata, e lì da un anno ci sono proteste, nonostante anche in Tunisia, come in Italia, i movimenti erano stati bloccati per proteggere la popolazione dal Covid.
Ma queste proteste hanno una connotazione politica?
Sì e no. Entrambe le risposte, no? Perché il paese aveva dato una larghissima adesione maggioritaria all'elezione del presidente attuale in carica, che è quello che ha sospeso il Parlamento, proprio perché era un uomo, un professore universitario, una persona non coinvolta nei giochi politici, e proprio perché la gente era consapevole che i vecchi partiti, sia gli islamisti che i secolari, diciamo, erano quelli che avevano maggiore difficoltà a trovare un accordo sul liquidare il sistema che aveva impoverito il paese al tempo di Ben Ali. È chiaro che non è semplice fare delle riforme radicali, e la stessa Nahda ha tentennato a lungo, ha bloccato la stessa commissione per la giustizia e ai danni delle persone che sono state perseguitate. Quindi che vuol dire? Vuol dire che c'era un Parlamento in gravi difficoltà amministrative già prima di questa decisione del Presidente, che, a quanto scrivono gli osservatori più informati degli ultimi eventi, appunto voleva in qualche modo smarcarsi da quella frangia di Ennahda alla quale si attribuisce l'incapacità di governare la situazione di emergenza del Covid.
Professoressa, sul piano istituzionale, sì, sospendere il Parlamento e rimandare a casa il Primo Ministro, a questo punto che cosa può significare?
Ma guardi, sul piano istituzionale diciamo l'articolo 80 della Costituzione lo permette al Presidente. Alcuni per esempio contestano che non è uno stato di emergenza tale da giustificare operazione del genere. Io vorrei ricordare che purtroppo operazioni del genere sono state già fatte più volte al tempo di Ben Ali, no? E quindi come dire, quando la situazione diventa particolarmente critica nel paese si cerca di saldare le istituzioni. Le stesse dichiarazioni di Ghannouchi, leader di Ennahda, andavano in direzione di manteniamo la calma, la Costituzione è salva, protestiamo ma pacificamente. Però poi, mentre i Ghannouchi mandava un messaggio di questo tipo, quindi non alzata di scudi ma teniamo ferma la situazione, contestualmente sempre da Ennahda vengono voci e immagini, no? di protesta contro questa azione da parte del governo che va in direzione anti Ennahda, quindi contro certe posizioni prese dagli islamisti. È chiaro che nelle piazze troviamo le diverse posizioni, cioè sia i sostenitori degli islamisti che invece i sostenitori del Presidente, che hanno gioito all'idea di vedere il Primo Ministro fuori dal centro del potere, e allo stesso tempo anche le forze di popolazione che sono sofferenti per la crisi economica. Teniamo conto che al centro del paese abbiamo più del 30% la disoccupazione, e lo stesso centro del paese è da dove sono partite le rivolte nel 2011 e 2010, e tra l'altro è quella parte del paese che ha più della metà della produzione, per esempio, dell'olio d'oliva, del gas, ed è appunto quello che aveva maggiori disordini in questi ultimi periodi.
Ecco.
Ovviamente le fasce più povere sono quelle che pagano più alto il prezzo del blocco del lavoro imposto dal Covid.
Certo, professoressa. COVID. Professoressa, si è capito che cosa ne è del resto del governo allontanato il primo ministro?
Al momento non ci sono delle informazioni su questo tema specifico. È chiaro che, come sappiamo, la composizione è plurale, quindi non è che sono soltanto i rappresentanti di NADA al governo, nella composizione di questo governo che è stato appena dismesso. Quindi è possibile che altre persone, non essendo riuscite a trovare un'armonia di intenti, siano più dalla parte del Presidente. È chiaro che, come dicevo all'inizio, vi è uno scontro tra le forze secolari e quelle islamiste, ma questa è una realtà che purtroppo troviamo in tutta l'area sud del Mediterraneo ed è una contrapposizione tra visioni diverse della gestione della cosa pubblica, che però non arriva a contrastare la corruzione. Il mio articolo Open Luis online dell'anno scorso, è facile trovarlo, avevo elencato proprio il decalogo delle cause che non si erano risolte e che venivano ad essere degli aggravanti per la ripresa della vita economica di questi paesi, e quello appunto della corruzione, oppure per esempio della riforma della finanza o della riforma della proprietà terriera. Ecco, lì hanno grosse difficoltà a implementare queste trasformazioni radicali, ma chi è che si assume la responsabilità di andare contro i poteri forti che comunque sono lì presenti? Non è una soluzione che possa avere una persona in mano da sola. È chiaro che questo presidente aveva dato, come dire, segni di voler accentrare maggiori poteri nelle mani del presidente e toglierli al Parlamento, proprio per superare la litigiosità. Però noi sappiamo bene che quando si supera la litigiosità e si accentrano i poteri, si finisce nel rischio di una forza univoca che schiaccia la libertà e la democrazia.